Buongiorno e bentornati, oggi è l'ultimo giorno di luglio, 31, giovedì. Io sono Antonio Sofi, parlo sempre da poggionline.com, sempre a parlare di tecnologia e con i titoli di oggi. Mediaset, l'attacco di Google e YouTube, la notizia del giorno ne scrivono in tanti, ne diremo approfonditamente. E ancora le nuove frontiere oltre i confini, si parla della Cina e non solo. Poi i social network, pregi e difetti, le avanguardie, consumatori, ora sigla.
Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
La notizia del giorno, rieccoci, la notizia del giorno è sicuramente l'attacco di Mediaset a Google e YouTube, soprattutto quest'ultimo con annessa richiesta di risarcimento milionaria, 500 milioni di euro viene richiesto a YouTube. Sappiamo bene che cos'è un social network che permette il video sharing, di fatto è possibile caricare dei video e quindi ovviamente guardarli da utente, ma il punto è che non solo questi video non sono solo video amatoriali girati e caricati dalle singole persone, ma probabilmente nella maggioranza della quantità dei video caricati su YouTube sono pezzettini di contenuti prodotti e andati in onda sulla televisione generalista oppure sul cinema, insomma contenuti protetti da diritto d'autore che secondo chi ne possiede questi diritti sono usati in maniera illegale, indiscriminata e soprattutto ledono i ricavi dei singoli produttori. Insomma, questo è un po' il senso della richiesta della TV fondata da Berlusconi, che scrive l'Unità, per esempio, che richiama un po' altre simili richieste degli ultimi tempi già fatti contro YouTube dall'americana NBC, CBS e Viacom, la francese TIN e la controllata spagnola del Biscione Telecinco. E di fatto proprio sull'onda del successo giudiziario di quest'ultima scrive Luigina Venturelli sull'Unità: Mediaset si è deciso al grande passo. Un po' di dati: su YouTube sarebbero presenti 4.463 filmati di proprietà dell'azienda, pari ad oltre 325 ore di programmazione. Il punto è anche la pubblicità, ma c'è anche un altro dato che circola, piuttosto bizzarro, anche contestato nella sua entità: 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori addirittura. Insomma, il punto è proprio cercare di capire quale margine c'è, alcuni dicono, per un accordo extragiudiziale con YouTube. Vediamo un po', sempre sull'Unità, Enrico Finzi, sociologo, parla di battaglia di principio. Una strategia che contrappone il vecchio con il nuovo è una rivoluzione epocale da cui Mediaset dà il suo messaggio di chiusura. Per esempio altri, il Sole 24 Ore per esempio racconta dell'accusa mossa da Mediaset a YouTube, appunto parlando di 325 ore di materiale emesso senza possedere i diritti, e parlando appunto degli altri casi, Telecinco per esempio, il tribunale impose a YouTube di versare 100.000 euro al segretariato delle telecomunicazioni spagnole affinché sospendesse la diffusione dei file incriminati. Ancora vediamo un po', il Messaggero ne scrive sempre dando un po' questi dati, dando un altro dato però in più rispetto agli altri: il miliardo di dollari chiesto da Viacom a Google come violazione del copyright, e appunto si parla di una attenzione verso YouTube soprattutto per la mole di traffico che genera. Scrive anche Milano e Finanza e fa riferimento ad una cosa che fa capire anche un altro aspetto e anche forse spiega uno dei motivi della mossa di Mediaset. Milano e Finanza racconta di come in conseguenza a questa richiesta, il titolo ha aumentato del 4,42% in borsa, quindi ha avuto un rimbalzo positivo. Il Corriere della Sera e la Repubblica ovviamente trattano l'argomento. Il Corriere della Sera riporta anche una dichiarazione di YouTube che dice: collaboriamo con i titolari dei diritti di copyright per identificare e rimuovere quel contenuto ogni contenuto che violi tali diritti non appena ci viene notificato. Abbiamo centinaia di partner in Europa e migliaia in tutto il mondo che sfruttano tecnologie che abbiamo sviluppate appositamente per diffondere, gestire e proteggere i loro contenuti sul sito. Insomma, massima collaborazione ovviamente da parte di YouTube. Sono altri dati interessanti del Corriere della Sera: sono 34 milioni di contatti che secondo Mediaset hanno totalizzato solo i filmati di Zelig su YouTube, 20 milioni di persone quelle delle trasmissioni delle Iene e 18 quelle del reality Grande Fratello. Anche Repubblica appunto ne scrive, accennando anche ai Cesaroni. Insomma, vedremo quello che accadrà. È un tema centrale anche in Italia, nel difficile e ambiguo confine tra la titolarità dei diritti, a cui Mediaset si appella dicendo se vi saranno ancora questi violamenti non ci sarà più possibilità di produrre la solita produrre contenuti di nessun tipo, la solita risposta affermazione dei titolari di diritti da Napster in poi, ad altre considerazioni che riguardano il funzionamento di internet e dei social network come YouTube. E visto che abbiamo parlato di social network, saltiamo la questione della Cina, perché ancora non è molto chiaro quello che accade, solo se per segnalare che a 8 giorni dall'inizio delle Olimpiadi il CIO, scrive Repubblica, si arrende alla censura. Questa è la Cina, siamo impotenti. Ho oscurato anche il sito della BBC. C'è un giallo, come si dice, sulle email controllate, quindi su questo torneremo sicuramente domani. Per quanto riguarda la questione dell'internet a metà per la stampa, come scrive il Sole 24 Ore, Pechino vieta l'accesso a alcuni siti considerati pericolosi come Amnesty International, Reporter Senza Frontieri, Falun Gong e tutte le associazioni che sostengono il Tibet. Peraltro, insomma, questa censura non è, ai noi, una notizia nuova. Dicevo, per quanto riguarda il social network, passiamo invece a Nova, Sole 24 Ore, il gigante cui ci appoggiamo e saliamo sulle cui spalle saliamo ogni giovedì, che racconta dei social network attraverso e grazie alla riflessione di David Weinberger. David Weinberger parla delle chiacchiere da ascensore, almeno questo è il titolo, e soprattutto parla di social network, del modo in cui vengono usati, del modo in cui si usano, e sempre più difficilmente confrontabile, sempre più difficilmente pensabile a priori. Infatti, appunto, l'ascensore c'entra perché, dice Weinberger, pensate di aver appena inventato l'ascensore, sapete che le persone premeranno i pulsanti per salire e scendere, ma oltre a quello non potete sapere come le persone si comporteranno, se si saluteranno, se parleranno tra di loro, se avvieranno brevi dialoghi decisamente goffi, occuperanno i posti davanti all'uscita, eccetera eccetera. Ecco, così come è un ascensore, è un luogo alla stregua degli ascensori, delle stanze vuote, scrive Weinberger, in cui non si sa bene che cosa succederà. E secondo Weinberger però qualcosa di importante potrebbe accadere, ne parliamo, ed è un po' un filo sotto traccia che continuiamo a seguire. Potrebbe accadere nel momento in cui l'internet mobile, che passa attraverso i cellulari, si integra attraverso i cellulari, una connessione sempre più flat che viaggia per le reti di terza generazione. Insomma, quando internet passerà per il cellulare, sul cellulare ci saranno le nostre reti sociali, i nostri social network, probabilmente cambierà qualche cosa, anzi molte cose. Dato che il cellulare è sempre con noi, scrive Weinberger, potremo aprire e usare i social network in qualsiasi momento. I cellulari sanno dove si trovano, quindi potranno integrare le informazioni della realtà che circonda il luogo, e quindi tutte le geolocalizzazioni, non solo passioni e conoscenze e prossimità, per esempio sapere chi c'è nello stesso luogo dei nostri contatti, delle persone che condividono lo stesso strumento, ha informazioni per esempio pubblicitarie, ma non solo, i cellulari possono scattare foto, girare video e quindi condividere tutte queste informazioni in diretta con la propria rete. Insomma, di fatto ci sono degli elementi che attraverso il cellulare ci portano a pensare che i social network si evolveranno in maniera tumultuosa nel prossimo futuro, a meno che, dice Weinberger, non si evidenzino poi quelle che sono gli effetti negativi o frenanti, come per esempio le wallet garden o comunque i sistemi di pagamento. E appunto siamo andati un po' lunghi, ma erano due interessanti riflessioni, e chiudiamo con una ricerca di Gartner che segnala sempre Nova Luca Dello Iacovo, e si parla dell'identikit degli utenti. Spesso segnaliamo questo tipo di riflessioni, che appunto è un classico del targeting, ma raccontano anche di come cambiano le modalità di consumo, non solo di tipo appunto commerciale, ma anche culturale e di fruizione dell'informazione. Appunto, secondo Gartner, che ha analizzato la cosiddetta generazione virtuale, uno dei tanti nomi che si attribuisce a questa buffa generazione trasversale, individuando quattro gruppi, quattro profili, che sono appunto gli animatori, che si esprimono in blog, podcast, forum, wiki, video, sono appena il 3% degli utenti, ma vanno supportati con impegno. Ovviamente si parla soprattutto delle aziende o di chi comunque qualcosa deve vendere loro. Poi i contributori, quindi i primi creativi, poi i contributori, recensiscono, discutono e consigliano, e oscillano tra il 3 e il 10%. Gli opportunisti, che intervengono ad hoc, non partecipa spontaneamente ma solo quando qualcosa gli interessa. Gli spettatori, che sono i maggioritari, la fascia più ampia, fino all'80%, che non partecipano attivamente, ma la loro presenza misura l'interesse. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, vi auguro una giornata da creativi e non da spettatori. L'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.